Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale. Domenica 19 ottobre, 29esima domenica del tempo ordinario, ciclo A.
Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Vangelo, il Signore Gesù usa un'espressione molto forte: ipocriti. All'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui, invece di ricercare un dialogo onesto, leale, corretto con i nostri fratelli, diversamente siamo stati ipocriti, cioè abbiamo teso tranelle i nostri fratelli.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa.
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Signore, pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Che non ti ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore. Il Vangelo si conclude con questa espressione lapidaria che certamente ha segnato fortemente, radicalmente, la storia dell'umanità. Date a Cesare quel che è di Cesare, anche se la traduzione più corretta, nuova, dice: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Per tentare di capire un po' perché Gesù ha usato questa espressione, dovremmo un po' andare a ricostruire il contesto di questo confronto-scontro con i farisei. I farisei sappiamo bene che osteggiavano la predicazione di Gesù e a un certo punto i farisei tengono consiglio con gli erodiani per, come dice il Vangelo, per trovare in fallo, in difficoltà, per tendere un tranello a Gesù. C'è da dire questa cosa simpatica, gli erodiani e i farisei, che erano due gruppi, se così è possibile esprimersi, contrapposti politicamente, avevano delle posizioni radicalmente differenti, perché i farisei erano ostili all'occupazione romana, invece gli erodiani erano dei collaborazionisti, che significa che collaboravano con gli occupanti, con i romani, per cui avevano sul piano sociale, sul piano politico una posizione radicalmente differente, erano dei nemici, degli avversari. Però poi che cosa succede? Che i farisei e gli erodiani tengono consiglio perché si uniscono per combattere Gesù. Perché Gesù creava difficoltà a tutte e due? Perché Gesù con la sua predicazione, con la sua novità, turbava sia i farisei che gli erodiani. Gesù praticamente stava facendo perdere potere agli uni e agli altri, per cui contrapposti in politica trovano la loro unità in chi? Nel comune nemico, per cui decidono di mandare delle persone, come dire, in una pubblica assemblea chiedendo a Gesù di esprimersi su che cosa. È lecito o non è lecito pagare le tasse ai romani, a Cesare? Perché era così sconvolgente questa domanda? Perché se Gesù avesse detto sì, è giusto pagare le tasse ai romani, il popolo avrebbe visto Gesù non più con un senso di speranza, perché il popolo era oppresso dai romani. Se avesse detto Gesù non è corretto pagare le tasse ai romani, a quel punto ci sarebbe stato chi avrebbe potuto denunciare Gesù presso i romani e quindi come sobillatore, come rivoluzionario contro i romani stessi, e Gesù avrebbe fatto una brutta fine. Proprio per questo, allora, questo era il discorso alla base che ha portato gli erodiani, i farisei, a porre questa domanda. Gesù che cosa fa? Gesù chiaramente si sottrae al loro inganno e a un certo punto fa una cosa particolare. Dice, gentilmente, datemi una moneta. Quindi, con grande superficialità, gli erodiani e i farisei fanno vedere, mostrano la moneta. Che cosa vi vedete sulla moneta? L'effigie, il volto di Cesare. Bene, allora dice Gesù, date a Cesare quel che è di Cesare, restituite a Cesare quello che voi utilizzate e impegnatevi a restituire a Dio quello che è di Dio. Sono due le affermazioni, o se volete le suggestioni spirituali utili per la nostra vita. Gesù, non ce ne rendiamo conto, non è così facile da capire, ma Gesù con questa operazione, dicendo mostratemi la moneta, dice ai farisei e agli erodiani, voi volete accusare me di essere incoerente, ma voi portate in tasca delle monete in cui c'è l'effigie di Cesare, di Tiberio Cesare, e sta scritto sulla moneta figlio del divino Augusto. Ma questa era una bestemmia, perché considerare per gli ebrei era una bestemmia, considerare un uomo Dio, assimilabile a Dio, era un qualcosa che andava contro l'unicità di Dio, quindi era una bestemmia, significava incensare l'imperatore e dire tu hai un potere divino, tu sei Dio. Quindi Gesù con questa operazione dice voi siete grandemente incoerenti. Volevano trovare in fallo Gesù. Gesù dimostra che gli ebrei, sia farisei che erodiani, sono incoerenti. E qui la prima affermazione su cui faccio una riflessione, l'altra date a Cesare quel che è di Cesare. Immaginate la prima riflessione, che in questo momento Gesù dicesse a noi svuotate le vostre tasche. Fatemi vedere che cosa avete in tasca. Qualcuno di noi, probabilmente molti, potrebbero anche vergognarsi, essere presi da vergogna e da rossore, perché nelle nostre tasche non sempre portiamo ciò che è gradito al Signore. Parlando di tasche, parlo, intendo il nostro cuore, la nostra vita. Tante volte noi che siamo figli di Dio, che ci riconosciamo in tali, che siamo onorati, gioiosi di essere cristiani, nella nostra vita portiamo qualcosa che è indecente agli occhi di Dio. Saranno le nostre piccole grandi superstizioni, quindi non faccio diciamo esemplificazioni, o nella nostra vita conviviamo con situazioni di compromesso e di compromesso con il peccato. Allora la prima riflessione: Gesù viene a noi e ci dice: mostratemi ciò che portate nella vostra vita, ciò che avete in tasca, ciò che avete nel vostro cuore, ciò che avete nella vostra vita. Saremmo capaci di non arrossire? E allora, se dobbiamo ammettere con vergogna che potremmo arrossire, chiediamo al Signore la purificazione del nostro cuore e della nostra vita. E poi dall'altra parte l'altra affermazione: restituite a Cesare quello che è di Cesare, restituite a Dio quello che è di Dio. Qui mi viene da fare, non c'è una opposizione, o noi seguiamo Dio o seguiamo Cesare. Questa era la convinzione dei popoli antichi, per cui l'unica forma politica possibile era la teocrazia, cioè colui che guidava il popolo, colui che aveva potere, era un unto di Dio, era un inviato di Dio. Gesù dice: attenzione, sono due livelli completamente differenti. Uno può essere capace di credere in Gesù Cristo, non è detto che necessariamente il regno di Dio si configura come un regno umano. Questa è la novità del cristianesimo. Questa per noi è una cosa ormai ovvia, 2000 anni dal cristianesimo, ma colui che l'ha detto per la prima volta è Gesù Cristo. C'è una separazione, non c'è identificazione fra il potere umano e il potere divino. Questo lo ha fatto Gesù Cristo. Allora Gesù Cristo dice: restituite a Cesare quello che vi ha dato Cesare, restituite a Dio quello che vi ha dato Dio. Ma Dio che cosa ci ha dato? Dio ci ha dato la vita. Dobbiamo rimettere la nostra vita nelle mani di Dio. Dopo che abbiamo fatto questa operazione, abbiamo rimesso la nostra vita nelle mani di Dio, accogliendo il suo progetto, siamo poi capaci di capire qual è il senso, il ruolo, se volete, l'ordine, il valore delle altre cose, la famiglia, il denaro, la professione, il rapporto sociale e così via. Mi va da fare un esempio che ho fatto qualche giorno fa ad una sposina che è qui in chiesa, e l'esempio è il seguente. Immaginate due giovani che si devono sposare, sono intelligenti ad andare a comprare prima tutti i mobili e poi a dire: quale casa affittiamo, ancora meglio, quale casa noi compriamo. È più intelligente dire: io vado a verificare con i soldi che ho la possibilità di comprare questa casa che ha questa conformazione, che ha queste misure, poiché questa è la casa con queste stanze, con queste misure, dopo che io ho preso visione della casa, vado a comprare i mobili e dovrò adattare il desiderio che porto nel mio cuore, i mobili che sogno per la mia casa, e adattare quei sogni alla realtà di quella casa. Bene, il Signore ci invita a fare questo, a mettere su casa con Dio, essere capaci di dare a Dio la nostra vita, di fargliela disegnare, e a quel punto, con il progetto che Dio ha su di noi, con le misure che ci ha dato Lui, noi possiamo poi guardarci intorno e dire: bene, la famiglia ha questo ruolo, il denaro ha questo ruolo, il lavoro, la professione, i rapporti sociali, la scuola, la chiesa e così via. Nella misura in cui noi abbiamo messo la nostra vita nelle mani di Dio, abbiamo accolto il suo progetto, vi assicuro, sarà più semplice questa operazione. E se noi siamo concretamente capaci ogni giorno di mettere la nostra vita nelle mani di Dio, di mettere su casa con Dio, l'esperienza bella è questa: la nostra vita è più lineare, la nostra vita è più limpida, la nostra vita è meno conflittuale.
Signore nostro Dio, noi apparteniamo a te e a te solo. Tu desideri che la tua immagine sia onorata in ogni persona, uomo e donna, tue creature. A te il nostro cuore, i nostri affetti siano plasmati dalla tua bontà. A te la nostra mente, i nostri pensieri siano illuminati dalla tua sapienza. A te le nostre forze, le nostre fatiche siano corroborate dal tuo esempio di vita. A te la nostra anima, tutto il nostro essere sia costantemente rivolto a te, nostra unica fonte di vita.
Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emmanuel,
Signore, questa celebrazione eucaristica che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Emmanuel, 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 Emmanuel.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio, e l'umanità è rinnovata, è in Lui salvata. È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Notiziario. Notiziario. Sacro cuore.